andiamo dal Concilio, come state facendo in questo anno della fede, ma andiamo a toccare poi questo strumento video fondamentale che ci viene offerto appunto in questo anno della fede. Molti momenti della relazione chiederanno anche da parte mia proprio di essere documentato nel citarvi esattamente dei passaggi, nel citarvi degli autori, in particolare vedrete che da allora Cardinal Ratzinger, che naturalmente è stato il regista di questo catechismo, più volte lo citerò, più volte verrò fuori. Vorrei che anche ci sarà qualche linea che un po' critica, ma la nostra critica è sempre costruttiva, per capire meglio e per appunto avere un buon uso del catechismo della Chiesa Cattolica. Ho voluto comunque citarvi innanzitutto proprio quello che dice nella prefazione del testo del catechismo della Chiesa Cattolica. Vedete che già qui c'è una composizione di passaggi, di brani, tratti dalla scrittura, un'armonizzazione, usiamo questa espressione, proprio per introdurci al catechismo della Chiesa Cattolica. Un'armonizzazione che tocca appunto testi diversi, testi biblici, e li compone insieme, li articola, come ben sappiamo, spesso fa, anche sempre fatto, il Papa Benedetto XVI. Padre, questa è la vita eterna, lo usiamo ancora come preghiera, naturalmente questa, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Dio nostro Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati che il nome di Gesù. Ecco, mi pare che questa brevissima, armoniosa sintesi di introduzione, di prefazione al sussidio al catechismo della Chiesa Cattolica ci permette di cogliere appunto quella conoscenza della verità alla quale ci apriamo con la mente, con il cuore, con la totalità del nostro essere, non soltanto in una conoscenza che è in termini intellettuali, ma che dischiude una relazione e appunto un affidamento. Vedremo quanto il testo in questo ci aiuta, quanto il testo poi mantiene la parola data, come dire, espressa in questa prefazione, o quanto per alcuni aspetti forse ha bisogno di altri sussidi per essere, come dire, utilizzato. Se volete già adesso uso un'immagine che forse ci può aiutare a introdurre. Quando si costruisce una casa, la prima cosa che si fa, si fa il disegno, si fa il progetto sicuramente, ma quando si comincia a costruire, mio padre è venuto a Milano nel 62, sapete cosa faceva? Né l'architetto né l'ingegnere, faceva carpentiere, muratore. Ecco, la prima cosa, diceva lui, bisogna mettere le fondamenta, e lo faceva di fatto, si metteva lì a costruire le fondamenta. Ecco, a me pare importante capire il senso di questo strumento, appunto, del catechismo della Chiesa Cattolica, dando già questa immagine guida, è ciò che deve stare a fondamento. Però se mettiamo solo le fondamenta, nessuno ci abita in quella casa, o no? È indispensabile costruire la casa anche nelle altre parti, però se manca le fondamenta la casa prima o poi rischia di andare giù. Allora noi andremo a mettere a tema la questione delle fondamenta di questa casa, nella quale comunque poi vogliamo abitarci, e vedremo che lo strumento ci dà appunto la strada maestra da seguire per mettere solide fondamenta, ma forse non ci aiuta a costruire in maniera più ampia e articolata la casa nella sua completezza. Ci siamo? Veniamo sullo sfondo a questa immagine allora. Vi dico un'altra cosa, a mo' di premessa, che è questa. A me piace sempre usare un linguaggio che non sia soltanto quello verbale, ma sia anche quello visivo. Questa immagine vi è notissima, la conoscete tutti bene. Ma quanto è densa, potremmo passare la serata su questa immagine, perché questa è la catechesi dei poveri, potremmo dire, nel 600, ma fino in realtà all'inizio di questo secolo,
la gente era così ignorante che a conoscere il catechismo e a leggere il catechismo erano i preti e coloro che erano istruiti. Quindi in realtà il catechismo, a partire dal Concilio di Trento, era uno strumento dato a coloro che erano i catecheti, in senso stretto, vescovi, preti, eccetera. Ma c'era un'altra catechesi che non era meno efficace, anzi forse quella più capace di coinvolgere e di dire la bellezza dell'esperienza cristiana, della parola di Dio, dell'annuncio cristiano e dire l'itinerario che ne è evocato per coloro che accolgono questo annuncio. Allora, questa immagine la conosciamo bene, Caravaggio, Tommaso che tocca appunto il costato di Gesù. E potremmo sostare a lungo, vi do solo qualche brevissimo cenno perché poi nello scorrere delle slide vedrete dei particolari di questa opera così bella. Guardando i particolari come supporto alla parola forse avrete anche qualche stimolo ulteriore per cogliere ciò che la parola vuole dire. Innanzitutto occorre dire che c'è, certo la luce non ci aiuta, ma c'è davvero una intensità in questa immagine, soprattutto in questo gioco di mani. C'è appunto un'intensità di azioni, potremmo dire, prima ancora che di sguardi. Ci sono anche gli sguardi sicuramente, ma qui la mano ha una forza straordinaria. Una mano che appunto tocca, una mano che è presa, una mano che indica, una mano che in qualche modo tira indietro il proprio mantello perché possa mostrare il proprio costato, ecco, forse così è un'altra cosa. E guardate anche da questo punto di vista, allora, questa mano in particolare, quella di Gesù, naturalmente, il crocifisso, che prende proprio la mano di Tommaso e dice mettilo dentro, non essere incredulo ma credente. Per immagine appunto di un itinerario di fede che giunge per Tommaso, ma anche per gli altri discepoli che sono evocati appunto insieme a lui, di un'esperienza che è quella pasquale, del mistero di Cristo che ormai si svela in tutta la sua pienezza. E Tommaso e gli altri discepoli ne saranno, come dire, i pilastri di ciò che sta a fondamento della nostra fede. Perché se noi possiamo credere è perché loro hanno visto, hanno toccato, ci dice l'Apostolo San Giovanni, perché hanno incontrato il Cristo morto e risorto, l'hanno riconosciuto, hanno compiuto quell'itinerario credente fino appunto a lasciarsi inebriare dalla bellezza inesorabile e infinita del mistero di Dio che si è svelato in Cristo morto e risorto. Questo è il centro, il fulcro della nostra fede. E qui naturalmente l'immagine, l'immagine è straordinaria perché oltre a un gioco di mani c'è una circolarità che viene evocata, che ha al centro proprio la figura di Cristo. Fisicamente non è al centro dell'opera, se notate, ma il centro è realmente il suo costato. Tutto ruota intorno appunto a questo mistero che si svela nel crocifisso risorto. Così anche questa altra circolarità ci permette di cogliere appunto che tutto converge verso questa rivelazione, ma tutto appunto coniuga il mistero di Cristo nella sua pienezza, perché questo cerchio in realtà è anche una croce, se notate, è il mistero pasquale nella sua pienezza. E da questo punto di vista allora cogliamo anche la bellezza degli sguardi, l'intensità degli sguardi. Lo sguardo di Tommaso che è davvero incredulo, o meglio stupito, di chi deve ricredersi, di chi deve in qualche modo lasciarsi appunto inondare da questa visione non soltanto aleatoria che forse aveva immaginato forse degli altri che gli avevano raccontato una fandonia, ma realmente può constatare. E allora più che dire povero Tommaso dobbiamo dire grazie Tommaso, perché la tua fede sta a fondamento, è pilastro portante insieme a quella degli altri apostoli della nostra fede. Guai se non ci fosse stato Tommaso, potremmo dire, che ci ha messo il naso, ci ha messo il dito. Allora, questa immagine vorrei che ci aiutasse poi, quando anche tireremo fuori delle critiche, se volete un po' pepate rispetto allo strumento che andiamo a presentare, per dirci che la fede non ha soltanto in maniera esclusiva una dimensione di conoscenza di contenuti veritativi, di essa stessa, della fede, ma anche a una dimensione fiduciale, di relazione. Conoscere non è soltanto sapere, ma conoscere vuol dire entrare in relazione. Le due dimensioni della fede, fides qua e fides qua, sulla quale ritorneremo a conclusione della nostra serata. Una fede che appunto è conoscere i contenuti delle verità certamente decisive, ma insieme scommettere e affidarsi. Allora Tommaso e gli altri che stanno con lui possono vedere, possono constatare, la verità si è rivelata, ma la verità è una persona viva, mio Signore e mio Dio, è l'espressione di una intensità bellissima, straordinaria, perché non dice tu sei Dio, l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra, ho capito, no, mio Signore e mio Dio, c'è una dimensione di significanza per la mia vita, il riconoscerti Signore vuol dire riconoscere il Signore della mia vita. La fede non è soltanto conoscere delle verità, ma è lasciarsi appunto illuminare, scaldare il cuore, potremmo anche dire, guidare, affidarsi, decidersi per, e quante altre dimensioni potremmo evocare nella narrazione biblica, ce ne sono a iosa, ne possiamo evocare tante altre, ma sicuramente questo è un momento culminante, è un momento decisivo, dove la fides qua e la fides qua trovano la loro più profonda armonia, la loro sintesi più alta, il loro mistero e il loro svelamento più pieno. Cristo, il Signore, il risorto, il crocifisso, è veramente il Signore della nostra vita. Abbiamo già detto tutto questa sera, in questo, se ci pensate bene. Non c'è molto altro da aggiungere. Ma proseguiamo. Alcuni punti fermi che vogliamo avere proprio nella nostra riflessione. Quando non ce la fate più, alzate la mano a partire dal vostro parroco, che può dire. Non provocate. CCC non è, ma non manca una C per dire la Russia di un tempo, un paese comunista, vuol dire il catechismo della Chiesa Cattolica, così ci siamo, perché tutta la volta scriverla tutta sarebbe stata troppo lunga. Sintesi per tutti. Il catechismo della Chiesa Cattolica non è un direttorio innanzitutto. Cosa vuol dire che non è un direttorio? Vuol dire che appunto non dà soltanto delle linee portanti. Pensate, Don Giovanni che è esperto in queste cose, io l'ho studiato ultimamente perché da parroco mi hanno messo a fare questo mestiere, pensate che dopo il concilio in Italia abbiamo avuto i cosiddetti catechismi, se li stiamo a contare non so quanti sono, 10? Tutta la nazione italiana, la Chiesa italiana ha elaborato un certo numero di carismi per tutti, dalla 0-6 anni fino alla terza età, agli adulti, no? In Francia hanno costruito una serie di direttori e ci sono state miriadi e miriadi di catechismi, proprio perché la scelta è stata completamente diversa, non più catechismi nazionali, ma catechismi di ogni diocesi o di ogni regione. Qualcuno ha contato 6.000 sussidi in ginepraio, ma dall'altra parte però ci sono i vantaggi e gli svantaggi di questa scelta, vedremo. Il direttorio è quello strumento base che permette di dire da qui si possono tradurre diversi catechismi, vedremo perché questa scelta di fondo e vedremo quanto effettivamente verrà rispettata poi questa scelta di fondo dal catechismo stesso o da chi ci indicherà di utilizzarlo in un modo piuttosto che in un altro. Non sostituisce né le scritture né naturalmente i testi del Vaticano II. Esige un lavoro di inculturazione, qui ci vorrebbe un'altra sera su questo tema, perché non si dà il Vangelo, non si dà il contenuto della fede se non dentro l'incontro, a volte lo scontro o insieme, contro e scontro, con la cultura con la quale, usiamo espressioni che possono aiutarci, si impatta o in qualche modo dialoga. Il nostro contesto culturale e sociale è un contesto favorevole al Vangelo? In un certo senso possiamo dire di sì, in un certo senso possiamo dire di no. Sicuramente è cambiato il mondo, sicuramente la cultura è cambiata rispetto a una società cristiana che aveva un consenso sociale appunto su alcuni valori fondamentali del cristianesimo. Allora, in qualche modo parliamo la Chiesa Universale ha fatto un sinodo, l'ultima notizia che possiamo ricevere è quella di un sinodo sulla nuova evangelizzazione. Vuol dire che c'è un altro Vangelo, o vuol dire che lo stesso Vangelo va ridetto dentro culture diverse? Allora capite che questo sarà anche un po' il filo rosso della nostra riflessione. Faccio un'ultima esemplificazione, se no mi dilungo troppo. Voi sapete benissimo che uno potrebbe dire, chiedersi, ma perché c'è, si dice Vangelo, ma in realtà sono quattro i Vangeli? Perché in realtà quattro Vangeli ci dicono che appunto non c'è un'unica narrazione di Gesù, perché il Vangelo in qualche modo è già buona notizia, non è soltanto il racconto del diario della vita di Gesù, ma il come e quanto ogni comunità, nei luoghi, nei contesti sociali e culturali dove l'annuncio è stato rivolto, ha trovato un certo tipo di terreno. La notizia è sempre quella, ma il modo col quale è stata recepita, è stata vissuta, si è incarnata dentro quel contesto. Ma non andiamo a allargarci su queste cose perché ci porterebbe lontano. Ultima considerazione, non toglie spazio ad altre opere di sussidiazione catechistica, però sempre necessarie. Questo è detto nelle premesse al catechismo, nella prefazione, nelle indicazioni che adesso andremo a documentare. E ci mettiamo la mano qua e diciamo, ragazzi, pronti? Con Tommaso. Primo punto, allora, la stessa lettera posta a fine che ha introdotto l'anno della fede ci ha detto chiaramente questo, che appunto il catechismo della Chiesa Cattolica si qualifica come uno dei frutti più importanti del Concilio. E questa è un'affermazione forte che dobbiamo tenere presente. Seconda annotazione che possiamo fare, nella nota vaticana dell'anno della fede, si dice che nell'anno della fede il catechismo della Chiesa Cattolica ha da essere oggetto di studio e testo di informazione per tutti. Quindi lo date ai vostri preti che hanno fatto questa scelta questa sera di sostare sull'indicazione del documento portafili su questo strumento, che forse l'avete mai visto? L'avete mai visto? Prima lo faccio vedere così e poi così. Poi ce ne sono tante di edizioni, questa è del 92 quando è uscita, poi c'è quella del 97 ripubblicata. Poi c'è il compendio che è il vigino, detto per gli scolari. Quale uso allora fare del catechismo della Chiesa Cattolica? Perché questa è la questione che ci interessa, sulla quale vogliamo sostare un poco e che, come dire, troverà delle risposte a partire dall'analisi del testo, o meglio, da come si è arrivati a appunto produrre questo sussidio, questo testo. Perché la storia è sempre interessante, ci fa vedere passaggi diversi, ci fa capire poi l'esito e il frutto che ne è nato. Il catechismo della Chiesa Cattolica è voluto in origine come un manuale dottrinale, non per i singoli credenti, ma come testo per i vescovi e i redattori di catechismi. Quindi un punto di riferimento per il lavoro dei catecheti, degli esperti, dei vescovi, di chi insieme a loro, poi nelle diverse realtà o chiese locali o nazionali, nelle diverse culture, sono chiamati a tradurre la fede nei suoi contenuti essenziali qui presentati, come vedremo, in un contesto che appunto diventa intellegibile di quello stesso annuncio, di quella stessa comunicazione della fede. E studiamo questo personaggio, questo strumento. Qualche domanda però sorge spontanea. Vediamo di riprendere. Una tale indicazione è pienamente rispettosa della natura originale del catechismo della Chiesa Cattolica o presenta qualche ambiguità o qualche aspetto problematico? Meglio ancora, possiamo dire che è poi così efficace come si dà ad intendere? Qui dovrei leggervi un po' di documentazione, ma era buono, vi faccio la grazia. Perché ci rendiamo conto che l'intenzione originaria, cioè quella di essere uno strumento base, ricordate l'immagine sempre delle fondamenta, sulla quale poi tutti gli altri sono chiamati a costruire, poi in bon touch quando ha messo le fondamenta, perché su quello si può costruire più agilmente, non viene in qualche modo sempre in maniera univoca espressa come lo scopo, non solo primario, ma unico e decisivo. In realtà, come a cerchi concentrici, gli si dà appunto significati diversi, a partire, come vedremo, dall'estensione dell'invito a trasformare questo catechismo non solo un testo per coloro che sono gli esperti, ma addirittura da consegnare a tutti i cristiani, in mano a loro o in mano alla comunità cristiana come lo strumento guida per tutti. La vicenda quindi dell'elaborazione del catechismo della Chiesa Cattolica nasce qua, ci fa nascere qualche dubbio. Proviamo allora a rivisitare la storia, come vi dicevo. Un catechismo, e questo è il titolo che possiamo dare a questo nostro secondo punto, dopo l'introduzione, un catechismo testo che esige catechismi commentari. Tenete presente queste due espressioni, che usa proprio Cardinal Ratzinger in una famosa relazione che fa appunto a Lione e poi ripete anche a Parigi, una relazione che diventerà, come dire, l'idea pilota, guida per la costruzione del catechismo della Chiesa Cattolica. Adesso lo riprenderemo. Appunto, questa relazione del 1983 è in realtà alla base di quell'idea che poi diventa come sorgiva di un cammino che permetterà di costruire il catechismo della Chiesa Cattolica. Allora Cardinal Ratzinger era il prefetto della Congregazione della Fede e rimprovera sostanzialmente ai strumenti di catechesi, i sussidi di catechesi che sono nati dopo il concilio, queste due cose che dobbiamo un po' spiegare. La prima dice: si è abbandonato in realtà il genere catechismo. Io ho fatto in tempo. Qualcuno più giovincello mi sa di no, ma qualcuno che a fianco ci sta in mezzo qui si ricorderà che abbiamo imparato il catechismo di Pio a memoria. Il catechismo di Pio X, le domandine classiche a cui tutti dovevamo rispondere. Mi ricordo la suora che ci spiegava bene il catechismo la domenica mattina dopo la messa, e per la domenica dopo bisogna averlo imparato a memoria. Guai se non l'avevo imparato. Guai. Perché è la condizione fondamentale per sapere la fede, conoscerla così come ne è nel suo dettato essenziale. Capite allora che quel tipo di catechismo, diciamo, l'abbiamo abbandonato, o in qualche modo l'abbiamo trasformato. Ratzinger fa un'osservazione preziosa sulla quale adesso ritorniamo. E l'altra, quella del dogma. Cosa dice il dogma? O meglio, dobbiamo usare quest'altra espressione della mediazione, dell'annuncio. Pensiamo al testo biblico, attraverso ciò che può essere diverse modalità attraverso la quale avviene l'annuncio, quindi con quella mediazione, che è la mediazione che la Chiesa ha elaborato nei secoli. La prima accusa, allora, la prima colpa, dice, abbandono del vero catechismo. È il catechismo in senso pieno, dice il Cardinal Ratzinger, queste sono le sue parole, in senso pieno, quello che raccoglie i contenuti della fede, senza preoccuparsi di un loro commento o della loro comunicazione ai catechizzandi. Quando noi abbiamo studiato il catechismo del Pio X, avete capito qualcosa voi? Tutto avete capito? Bravissimo. Dio, l'essere perfettissimo creatore del cielo, così chiaro, limpido, no? Ma che cosa significasse per la nostra vita questa affermazione? Forse da un certo punto di vista non c'era bisogno di spiegarla. Perché? Perché la mia mamma mi insegnava il segno della croce, sin dalla mia tenera età, e mi insegnava che Dio è certo di essere perfettissimo nel cielo, però anche un padre, e col segno della croce mi faceva capire che c'era una relazione con questo Dio. Allora, nella mia famiglia, nelle nostre famiglie, la relazione fiduciale nei confronti di Dio era comunque trasmessa, quella forma di preghiera, a volte anche più devozionale, ma reale, però capace di introdurre una dimensione che non era solo quella di una concezione di astratta di alcune verità. Quindi c'era in qualche modo una circolarità, non solo della verità detta in quanto tale, ma astratta, ma di una verità che in qualche modo determinava la vita. La forma della preghiera cristiana, un certo modo di pregare, ci ha dato appunto quel respiro dell'incontro con Dio, del riconoscimento di Dio per la nostra vita. Ma capite che qualcosa non funzionava a pieno, ma qualcosa è andato in crisi, qualcosa è stato messo in crisi dal Concilio Vaticano II. Voi avete ricevuto una splendida lezione sicuramente sulla Dei Verbo, all'illustre Monsignor, prossimamente? La Monsignor Tremolada, il quale vi spiegherà proprio tutto il tema fondamentale della rivelazione. Dio non è più una verità astratta, ma Dio si è rivelato appunto dentro la storia, come storia di salvezza. Ritorniamo a Ratzinger. Di questo compito, che potremmo appunto dire di inculturazione, si occupano altri sussidi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice le verità fondamentali. Lo dice non più nella classica formulazione così sintetica del Catechismo di Pio X, ma lo dice in maniera più articolata, in maniera appunto più armoniosa, valorizzando naturalmente la ricchezza della scrittura, dei padri della Chiesa, di ciò che è la ricchezza dei documenti della Chiesa, di ciò che sono testimonianze di santi, di pensatori cristiani, eccetera, con una armoniosità, lasciate passare questo termine, come dire, insomma, va bene mangiare minestrone, però se uno non riesce a deglutirlo, forse è meglio fare un bel frullato, mettiamo dentro tutte le cose, no? Però capite che il sapore è un'altra cosa. Conto il frullato, incontro un bel minestrone, se messo dentro con la verdura giusta. Si sentono anche i sapori in qualche modo diversificati tra loro, no? Il rischio è di fare il frullato. Questi ultimi, quelli dei sussidi, quelli abitualmente qualificati come catechismi, in realtà sono dei commentari al vero catechismo, che è il catechismo testo. Ci siamo. Il catechismo testo si preoccupa di dire le verità fondamentali senza dare nello stesso tempo quella traduzione in quel contesto reale, concreto, operativo, culturale, sociale, nel quale poi è ascoltato, deve essere accolto. I sussidi devono svolgere questo servizio di mediazione di quelle verità fondamentali. Non so se è chiaro questo che sto dicendo. Ancora dice Cardinal Ratzinger, si è concentrato troppo sui catechismi commentari dimenticando il catechismo testo, cioè i contenuti della fede. Così il risultato qual è stato? Che di commentario in commentario siamo arrivati al punto che i commentari commentano se stessi, pesante l'accusa, estenuando o perdendo nelle loro pagine il contenuto del catechismo testo. Capite che la questione è veramente seria. E c'è stata una rivoluzione, in Francia soprattutto, critiche non finire con Fondirazzi, allora cardinale. Tensione abbastanza forti su questo. Ancora dice la seconda questione che pone, non più soltanto appunto la distinzione tra catechismo testo e catechismo commentario, ma l'abbandono in realtà di quella mediazione che è propria della Chiesa, di tradurre le verità fondamentali nella forma del dogma o di un'estensione del dogma, verità da credere assolutamente, che ha comunque una sua affidabilità. E dice, all'abbandono del vero catechismo si accompagna l'omissione del dogma, cioè della mediazione dottrinale che la Chiesa nel corso dei secoli ha elaborato in molteplici forme per presentare ai credenti le fonti della loro fede. E propone allora una soluzione a questi due errori. Proviamo ad ascoltare ancora che cosa ci dice. Ritornare al catechismo testo innanzitutto, che raccoglie tutti i contenuti della fede attorno a quattro punti nodali, pilastri fondanti della catechesi. Vedete che ritorna l'immagine dei pilastri, del fondamento, e i quattro pilastri sono questi, il simbolo che illustra ciò che si deve credere, la professione della fede, appunto, una fede che è creduta, il credo che noi recitiamo nella sua sostanza. La liturgia e i sacramenti che attualizzano e celebrano la salvezza, quindi una fede non solo creduta, ma una fede celebrata. Il decalogo che insegna il fare del cristiano, la fede vissuta, la dinamica morale della vita cristiana, l'etica, la risposta a questa iniziativa di Dio che accogliamo come buona notizia e che celebriamo appunto nei sacramenti. La quarta dimensione, la preghiera, in special modo il Padre Nostro, che dice ciò che si deve sperare, la fede pregata. E se voi prendete il catechismo della Chiesa Cattolica, fate passare l'indice, alla fine lo farò passare brevissimamente come scansione, vedrete che questi sono i contenuti fondamentali, questi sono i capitoli, quattro capitoli fondamentali di questo catechismo. Ma sono le verità sacrosante che noi dovremmo sapere, noi dovremmo conoscere, di cui dovremmo appropriarci, di cui già in gran parte ci siamo appropriati. E su questo possiamo essere perfettamente d'accordo con il Cardinal Ratzinger, con ciò che poi è il frutto di quella indicazione che è appunto il Catechismo della Chiesa Cattolica. La questione è come appropriarcene. Com'è possibile che queste verità entrino veramente nella vita? Ancora, allora possiamo... Scusate, questa è la sovrapposizione. Dice il Cardinal Ratzinger ancora, oggi di fronte a troppi commentari occorre ritornare ai quattro pilastri catechistici sul modello del catechismo tridentino, perché questi quattro pilastri fondamentali in realtà erano già stati posti dal catechismo tridentino, la risposta cattolica alla Controriforma. Quelli che in qualche modo hanno dato forma nei secoli alle diverse catechesi, che avevano appunto nel catechismo al parrocos lo strumento, perché i preti allora erano così ignoranti, lo sapete che San Carlo spesso li metteva in galera non solo per disciplina ma proprio anche per la loro ignoranza, non sapevano niente, non studiavano, ha istituito i seminari appositamente perché fossero capaci di spiegare la verità della fede, le verità della fede. Terzo punto della nostra riflessione. Se qualche punto vi sembra oscuro, fermatemi pure. Il catechismo della Chiesa Cattolica è un catechismo testo che fa riferimento appunto al catechismo in commento. Che cosa accade dopo quella relazione di Ratzinger nell'83 a Lione e Parigi? Che nel sinodo dell'85 si riprende proprio quella relazione indirettamente, naturalmente, perché il concilio aveva fatto una scelta ben precisa di non scrivere un catechismo per la Chiesa universale. Si era parlato di un direttorio, ma non si era ancora arrivati a 20 anni dopo il concilio, siamo all'85, a scrivere un direttorio vero e proprio. Nel sinodo del 1985 scatta questa decisione di appunto scrivere un catechismo per la Chiesa Cattolica, un catechismo universale per la Chiesa Cattolica. La richiesta appunto del sinodo è questa, un catechismo testo base per i commentari. L'intenzione era ben chiara, la distinzione tra catechismo testo e catechismo commentare, proprio per le indicazioni che erano state date dal Cardinal Ratzinger. Il catechismo nasce come catechismo testo, un catechismo non pensato per l'utilizzo immediato, ma bisognoso di commentari. Ma progressivamente che cosa succede? Il catechismo in realtà esce nel 1992, dal testo definitivo esce nel 92. Nasce come catechismo testo, unicamente preoccupato di presentare integra e corretta la fede cristiana e disinteressato ad ogni problematica di tipo pedagogico, didattico, connaturale ad ogni comunicazione catechistica concreta. Quindi nelle sue intenzioni era ben chiaro. nella premessa al catechismo si dicevano chiaramente queste cose. Parte della circolarità, il mistero pasquale nella sua pienezza. A questo punto possiamo dire che con l'intervento soprattutto del Papa Giovanni Paolo II, con appunto una rilettura che viene fatta del catechismo, i destinatari del catechismo non sono più soltanto i vescovi, gli esperti, i catecheti, che a loro volta devono trascrivere questo testo fondamentale nella forma di una sussidiazione che abbia la forma anche della mediazione dell'annuncio della verità o delle verità fondamentali del cristianesimo, ma viene esteso tendenzialmente a tutti. La sollecitazione, l'invito viene rivolto a tutti, perché tutti possono accostare direttamente questo testo. Non sto a leggere gli interventi di Giovanni Paolo II nel documento che appunto precede in qualche modo la presentazione del catechismo nel 92. In sintonia con Giovanni Paolo II si esprime il Cardinal Ratzinger, già presidente della Commissione dei Cardinali e vescovo istituita proprio per la preparazione del catechismo. E che cosa dice a questo punto? Siamo ormai operazione fatta. Il catechismo, la Chiesa Cattolica richiede necessariamente l'ulteriore e indispensabile mediazione dei catechismi nazionali e diocesani, i quali, lungi dall'essere sostituiti da esso, sono invece esigiti quale condizione indispensabile perché lo stesso catechismo della Chiesa Cattolica possa attuare pienamente la sua natura e realizzare in maniera compiuta i suoi obiettivi. In tal senso, detto catechismo suppone ed esige un'insostituibile opera di inculturazione. Tuttavia, aggiunge, tuttavia si estende a dire, il libro parla a tutti i membri delle chiese particolari, in quanto è anche già di per sé stesso un modo, un tentativo di inculturare la fede oggi, tanto da poter essere considerato quale concreto modello catechistico inculturato, che forse fa un passo più in là della gamba, perché in realtà la forma con la quale viene poi scritto e viene quello assegnato ha certamente, perché non può non avere una forma di inculturazione, perché non può darsi, ma la forma di inculturazione, uso queste due immagini per essere sintetico con voi per non annoiarvi troppo, c'è un bellissimo intervento nella lettura che ne fa della bozza ormai definitiva quasi del catechismo, un consultore tra i tanti, Monsignor Carlo Colombo, allora grande teologo milanese, quale diceva, appena ho letto questo catechismo, ho detto, questa è la fede della mia mamma, ma la sua mamma era del 1800, cioè lui allora aveva già più di 80 anni, alla fine degli anni 80. Capite allora che la teologia che ci sta dietro è la teologia neotomista, è una teologia che ha sicuramente una ricchezza immensa, ma che in qualche modo dal concilio in poi, o già prima del concilio con le stimole che abbiamo ricevuto anche dai protestanti, ci aveva permesso di ripensare globalmente le verità fondamentali della fede. E da questo punto di vista allora in un certo senso nasce già un po' vecchio questo testo. Forse chi di voi è ottantenne si mette a leggerlo e dice, tutto chiaro, catechismo di Pio X, allargato, dilatato, argomentato, con tante esemplificazioni, con tanti spunti. Una critica che ho letto dice questa cosa interessante. Dice, se questo testo lo leggesse un monaco del Medioevo, si ritroverebbe a pieno. Perché è quella teologia lì, scolastica. Se lo leggesse un olandese che ha letto il catechismo olandese alla fine degli anni 60, direbbe, non ci capisco niente. Se dessimo il catechismo olandese al monaco del Medioevo, diremmo, cos'è sta roba? Tutte eresie. Perché i contesti culturali sono diversissimi. sono epoche storiche molto diverse, ma questo strumento è, in qualche modo è frutto di una certa teologia, proprio nella forza che in sé contiene, che ha posto chiaramente a tema, cioè il fatto di non tradursi in una cultura piuttosto che in un'altra e di essere il più possibile universale, ma non può, perché non si può se non tradursi in una cultura piuttosto che un'altra, in una teologia che sta alle spalle piuttosto che un'altra, non in senso stretto, ma come riferimento prioritario, quantomeno. Comprendete allora che per noi in realtà prendere in mano questo strumento non è facile. Vedremo poi di giocare qualche aspetto positivo, perché appunto la critica è sempre costruttiva, però è chiaro che queste cose dobbiamo dircele. Altrimenti voi provate a prendere in mano, non so se qualcuno di voi ci ha tentato, non l'ho detto io, l'ha detto lei sottovoce, ma l'ha detto la signora. Proseguiamo. Qualche ambiguità c'è però, qualche ambiguità c'è sul testo, tra universalità e inculturazione rispetto alle sue intenzioni originarie. Riassumiamo quindi le argomentazioni offerte. Il catechismo della Chiesa Cattolica è principalmente per i pastori, perché presenta un messaggio che esige una necessaria inculturazione da affidare ai catechismi redatti localmente, ma è pure per tutti, in quanto offre lo stesso messaggio in qualche modo già inculturato. Allora, ci dice una cosa o ci dice un'altra? Ci dice tutte e due, quale vale di più, quale vale di meno, qual è il peso dell'uno, qual è il peso dell'altra? Ci sentiamo un po' in difficoltà, o no? Non si può non notare una certa oscillazione o tensione nel procedere dell'autorevole discorso di un'ambiguità rilevante. L'ambiguità intorno ai destinatari diretti del Catechismo della Chiesa Cattolica comunque scompare presto dalle pagine e dai discorsi di quanti si fanno promotori del testo. Dal 92 in poi, la distinzione tra vescovi, redattori di sussidi locali e semplici fedeli finisce di fatto col passare in secondo piano, a tutto vantaggio di una ripetuta insistenza per una destinazione universale del Catechismo. Porta Fidei ci richiama, questo deve essere un testo per tutti, deve essere un testo che dobbiamo imparare a usare, a valorizzare tutti. È una bellissima indicazione, però dobbiamo chiederci se effettivamente poi lo strumento ci aiuta in questo, è così efficace, se non ha bisogno in realtà, e qui anticipo qualcosa di ciò che vorrà dire alla fine, in realtà di altri strumenti, di altri sussidi, per esempio un incontro anche più diretto e continuativo con la parola di Dio, per esempio una ricomprensione della liturgia cristiana, non solo dei sacramenti in senso astratto, ma dentro quella forma appunto che realizza la possibilità di celebrare effettivamente il sacramento come sacramento, celebrazione di salvezza. Si presentano due ostacoli a questo punto per un'autorizzazione fruttuosa del catechismo da parte di un comune fedele senza ulteriori mediazioni catechistiche. Vediamole un attimo insieme. La prima, un linguaggio datato, ve l'ho già accennato prima, ma soprattutto un linguaggio attestativo. Lo dice il testo stesso, il suo stile più che argomentativo è attestativo, in modo da offrire un'esposizione positiva e serena della dottrina cattolica. È appunto detto con un'armonia, con una capacità di documentare che rende tutto piano, ma il contesto nel quale noi ci troviamo sappiamo bene che oggi, se è di una nuova evangelizzazione, ci chiede di ripensare primariamente le ragioni del credere. Questo testo suppone che ci sia già un adulto nella fede, convinto nella sua fede, consapevole della sua fede, capace di documentare anche ad altri, di comunicare la propria fede in maniera adulta e quindi di alimentare questa fede che già in qualche modo vive in maniera critica, responsabile, seria. Ma è questo il contesto nel quale normalmente è possibile usare questo strumento? O il contesto sempre più è quello di un primo annuncio della fede, che ritorna al cuore del messaggio cristiano, ma che coniuga delle dinamiche che in qualche modo non sono solo verità astratte, ma che appunto hanno bisogno di una significanza sulla vita. Allora bisogna argomentare. Se io ti dico che Dio adesso è il perfettissimo creatore del cielo e della terra, benissimo, dice, però la scienza mi dice un'altra cosa. Ma se questo Dio che si rivela dentro la storia è padre e che mostra il suo figlio fino al dono totale di un amore incondizionato appunto nella morte di croce, allora c'è qualcosa che scatta dentro di me, perché questo Dio mi vuole bene. E se mi vuole bene, allora in volte dico chi sei? Non so se... Una seconda difficoltà, l'intervento della congregazione richiama l'esigenza di coinvolgere nell'azione catechistica il mondo, la realtà del catechizzando, con il suo carico di interrogativi, di dubbi, di problemi, di provocazioni. Un tale mondo, per chi valorizza direttamente ed esclusivamente il catechismo della Chiesa Cattolica, in realtà non lo trova. È stimolato nella premessa, ma poi in realtà, quando uno va a leggere il testo, trova tutto ben preciso e definito. Non è stimolato a riflettere, nel senso non solo di acquisire il dato in quanto tale, ma di lasciarsi interrogare sulle ragioni per cui fa fatica a credere, sul perché vale la pena di credere. E comprendete allora che ha bisogno di altri strumenti, non meno necessari, perché ciò che qui è detto come verità sacrosanta non sia soltanto buttata addosso, ma sia interiorizzata. Legga il vissuto, possa riformulare un cammino effettivamente credente, ridisegnare la storia di colui che accoglie questo annuncio. Ancora, il catechismo parla all'uomo, cioè all'uomo universale astratto, non all'uomo degli anni 90 del XX secolo e della seconda metà ormai del XXI secolo. L'interrogativo quindi è molto semplice e decisivo. L'uomo nel 2013, noi, ha più bisogno di un catechismo testo, avulso dalla sua storia, oppure di un catechismo commentato o commentario? Ha bisogno probabilmente di tutte e due, perché guai, diremo, se non ci sono i fondamenti. Ma ha bisogno anche della casa che possa essere abitabile, dove può appunto ricomprendere che quella diventa la mia casa, la nostra casa. Non basta nel fondamento, non possiamo vivere in cantina. Meglio allora pensare ad un ventaglio più vario di strumenti pastorali indirizzati al servizio della fede dei credenti, specie nell'anno della fede. Allora, raccogliamo in sintesi. Ho già annoiato troppo, è già passato quasi un'ora, siamo alla conclusione di questa prima parte, poi potete sparare tutte le domande che volete, alzo le mani e cercherò di rispondere per quanto ne sono capace. Raccogliamo in sintesi alcune indicazioni allora. La prima, massima cura dei quattro pilastri della catechesi. C'è un pregio fondamentale di questo testo, quelli appunto che allora Cardinal Ratzinger richiamava nella sua relazione dell'83, che appunto sta a fondamento del catechismo. E guai se perdessimo questi quattro pilastri, la casa va giù, basta mica in te, il primo terremoto che viene crolla tutto, se inizialmente pare che possa avventurarsi verso il cielo. E quali sono appunto questi quattro pilastri che il testo ampiamente va documentando e ci presenta? La fede cristiana è fede innanzitutto creduta, quindi va professata e riconosciuta nei suoi elementi essenziali. Una fede che non solo è creduta, ma una fede che è celebrata, mediante la liturgia, una fede che è vissuta, ecco allora l'indicazione dei comandamenti, una fede che è pregata. E c'è un bellissimo commento, io vi invito a leggerlo perché merita veramente, bellissimo commento alle sette domande del Padre Nostro. La parte finale è davvero bella, meravigliosa, come dire, più leggibile dal punto di vista anche personale. E però ha bisogno anche questo quarto elemento degli altri tre per sostenersi e per avere una sua architettura, una sua armonia. E come tale, quindi va illustrata integralmente la fede. Questo è il pregio fondamentale di questo testo. Se volete dico un'altra battuta, poi il vostro parroco può cacciarmi via, perché hanno già sparato troppe. Farei questa sana distinzione. Qualcuno di voi insegnante sa bene cosa vuol dire, ma tutti abbiamo fatto scuola, sappiamo cos'è la grammatica e cos'è la poesia. Guai se non conoscessimo la grammatica. È un disastro, intanto scrivo delle cose e poi le rilevo, perché è che è scritto qui? Se poi vanno su internet, peggio ancora, oppure lo mandare a tutte le catechiste. Allora, se uno non conosce la grammatica, è un disastro. Poi lui deve essere un grande poeta, no? A scrivere sta faccione. Quindi è fondamentale conoscere la grammatica, ma non basta. Occorre anche un po' di poesia, anzi, se non c'è la poesia, che vita è? Se non c'è il romanzo, che vita è? Allora, la grammatica è lo strumento fondamentale di cui dobbiamo appropriarci, ma poi per dire la vita nella sua ampiezza, nella sua multiformità, per dire appunto l'esperienza cristiana capace di ridire appunto il senso dell'esistenza umana, non solo teoricamente, ma dentro appunto un cammino che sa coniugare due elementi fondamentali, la fides qui e la fides qua. Secondo spunto di riflessione, una relativizzazione della formulazione data ai pilastri del Catechismo della Chiesa Cattolica. Abbiamo detto il suo pregio fondamentale, e qui però possiamo aggiungere un secondo elemento. Va anche sfumata però l'enfasi che è stata posta sulla formulazione che ai suddetti pilastri è stata data del Catechismo. Si tratta di una delle formulazioni possibili a catechesi stesse, è a sua volta una delle espressioni del ministero appunto profetico della Chiesa. Nella liturgia, quando il sacerdote, la parola è annunciata e il sacerdote si rivolge con l'omelia, è un'altra forma di comunicazione della fede, o no? A maggior ragione è da considerare tale un catechismo, forse pure autorevole come il catechismo della Chiesa Cattolica. Non è la panacea di tutto, è uno strumento. Lo stesso orientamento lo cogliamo nel direttorio generale della catechesi, un documento straordinario scritto prima nel 72 e poi ritrascritto nel 97, dove ci sono diversi punti che riprende il catechismo della Chiesa Cattolica, però insiste con molta chiarezza, questo è un documento della Chiesa Universale, appunto laddove dice che ogni strumento è uno strumento. A me viene in mente questa immagine, molto bella del catechismo, il documento base. Che se non sapete vi dico, il documento base della Chiesa Italiana per la Catechesi è scritto nel 1970, che in realtà è il documento base che ha permesso di scrivere come direttore generale della Catechesi a livello mondiale, perché era così bello che dobbiamo scoppiazzare da lì, perché è troppo bello, è fatto troppo bene, è ancora attualissimo. Io adesso il numero non me lo ricordo, magari Don Giovanni se lo ricorda, laddove si dice questa cosa. Che è vero che ci sono i catechismi, ma prima dei catechismi ci sono le catechiste. E prima dei catechisti c'è la comunità cristiana, che è il Vangelo vivo che annuncia e testimonia la fede. Ora, il testo scritto comunque è relativo. È relativo alla testimonianza della catechista, meglio ancora nella sua coralità è la comunità cristiana che è il Vangelo vivo, chiamata a reincarnare il Vangelo nel tessuto reale dove vive e testimonia la propria fede. Allora, ogni strumento comunque, come può essere questo, il più autorevole di tutti, è sempre solo uno strumento. Il numero non te lo ricordo, ma non importa. Di nuovo aumento la catechesi. Terza osservazione, valorizzazione dei testi commento rispetto al catechismo test, a questo punto. Non sono una semplice appendice. Non sono una cosa facoltativa, sono indispensabili quanto il catechismo testo. Dalle fondamenta costruiamo la casa, il resto della casa. Proprio questi tratti problematici di fondo suggeriscono di puntare ancora su una variegata gamma di testi che facciano da commentare al catechismo testo, la grammatica, il romanzo, la poesia. Dopo aver rivolto l'attenzione al seme, bellissima questa immagine, la parola di Dio, occorre prendersi cura anche del terreno. cioè dell'uomo che tale parola deve accogliere. Ci siete? Ancora un qualche minuto, eh? Quarta osservazione, quarta indicazione, relativizzazione anche del catechismo commentario. Sì, se lo diciamo per il catechismo della Chiesa Cattolica, altrettanto per dire per tutti i commentari. Forse tra 10 anni dovremo scrivere altri testi, e forse quando avremo scritto questi testi saranno morti, perché nel momento in cui sono scritti, in qualche modo perdono la loro consistenza in rapporto poi alla comunicazione effettiva della fede. Si ritiene che il catechismo della Chiesa Cattolica è uno strumento privilegiato per affrontare l'attuale crisi di fede. Il catechismo è solo uno dei mezzi, non l'unico, neppure l'esclusivo della catechesi. Se dunque persino il catechismo della Chiesa Cattolica, che è il catechismo testo, va considerato come un semplice strumento, ancora di più si può applicare la medesima considerazione ai semplici catechismi che svolgono la funzione di commentari. Quindi non siamo ideologici, Mi pare di avervi dato degli elementi per riflettere, per capire criticamente il perché e il per come, gli aspetti problematici e gli aspetti in qualche modo che sono appunto positivi, interessanti, su quali continuare a riflettere. Ultima osservazione, appunto l'attivazione di altre forme di proposte e cura della fede. Il tenere in giusta considerazione la natività di ogni catechismo, e di compreso il catechismo della Chiesa Cattolica, può invece stimolare molto opportunamente ad attivare molteplici altre forme possibili di animazione della fede. Se no, stipendi si impedisce, tutto scritto lì, siamo a posto. Leggete prima, seconda, terza pagina, pagina 50, fosse semplice così. Ci siete, resistete ancora 2 minuti? Vi faccio vedere solo lo schema, non di più, non spaventate, non ricominciamo un'altra relazione. Innanzitutto, il catechismo è strumento valido per favorire la comunione ecclesiale. L'intenzionalità era appunto quella di dare uno strumento che fosse per la Chiesa universale e fosse punto di riferimento unitario per tutti, sui valori fondamentali, sulle verità fondamentali della fede. E questo è un elemento prezioso da valorizzare. È norma sicura per l'insegnamento della fede, anche se abbiamo detto che deve essere comunque tradotto, perché quella teologia che sta sotto traccia è in qualche modo un po' datata. È punto di riferimento per i catechismi commentari. Questa era la sua intenzione dichiarata sin dall'inizio. Le 4 parti sono i pilastri del catechismo. La prima parte racchiude tutta la professione della fede, il credo. Se voi lo analizzate, vedete che c'è tutto il credo, fondamentalmente. La seconda parte, i sacramenti della fede o celebrazione del mistero cristiano. La terza parte, la vita della fede, la vita in Cristo, il decalogo e il comandamento dell'amore, la vita morale, potremmo dire. E la quarta parte, la preghiera nella vita della fede, e in particolare, appunto, come dicevo già prima, la presentazione della preghiera del Padre Nostro. Ogni parte è articolata in 2 sezioni, c'è una prima parte che fornisce i fondamenti del tema e una seconda sezione sviluppa i singoli temi. La prima parte, nella prima sezione, tratta di teologia fondamentale, la seconda parte di scienza fondamentale della liturgia, la terza parte di morale fondamentale, la quarta parte di dottrina generale della preghiera, e poi l'applica sul Padre Nostro. Abbiamo quasi finito. Mi piace però riprendere Ratzinger, caro il nostro Papa, fino a ieri sera, ma nel cuore di tutti sicuramente, perché questa espressione mi pare che sia davvero capace di riconciliarci pienamente. E ci dice: la fede è una relazione che esige una conoscenza. Invertiamo i ruoli, ma l'ha detto lui stesso questa cosa. La fede è una relazione che appunto esige una conoscenza. Se una relazione, mi innamoro di una persona ma non la conosco, il giorno dopo comincio a conoscere, scappo subito. Oppure la persona giusta. Allora c'è bisogno di una relazione che avvia effettivamente il cammino, ma c'è poi una conoscenza progressiva che permette di dire è affidabile, per me. C'è una circolarità, quella che la tradizione cristiana ci ha appunto detto, che la fides qua credito è insieme anche fides qua credito. Una fede che ha dei suoi contenuti ben precisi è una fede affidabile che mi permette di dire mi affido, ci sto. C'è una dimensione allora veritativa della fede, ma c'è anche una dimensione, potremmo dire, non solo conoscitiva, ma anche relazionale. Possiamo ben dire che la fede ha due elementi fondamentali, la scrittura e la tradizione. Allora non si tratta di contrapporre, dire ritorniamo alla scrittura, se no torniamo ai nostri amici protestanti, escludiamo la tradizione, ma coniughiamo la scrittura dentro la ricchezza della tradizione. La tradizione non deve essere da filtro che a volte in qualche modo filtra troppo, ma deve farci riconoscere la bellezza e la novità costante appunto della scrittura. Allora c'è un'armonia da ricostruire, c'è un valore di questo strumento, sicuramente, che valorizza molto la ricchezza della teologia, della riflessione della tradizione, della Chiesa, o anche moltissime testimonianze. Voi potrete leggere tantissime bellissime testimonianze di santi. Dica.
Perché il compendio, da che cosa è nato questo esigente?
L'ha fatto il Bigino. Hanno provato a tradurre come per i giovani è stato costruito il famoso UCAT, che ha un tentativo interessante, anche se non è compiuto, nel senso che è un tentativo, laddove si è preso il testo fondamentale del Catechismo della Chiesa Cattolica, si è provato a tradurlo in temi più specifici, nella forma più argomentativa, cioè domanda e risposta, perché la formula più attestativa, dichiarativa, per un giovane è assolutamente impossibile da leggere. Il giovane ha bisogno di essere interrogato, di accorgersi che ha dentro delle domande, ma i giovani solo, o dalle tantenne in giù, non riusciamo a porre a ricevere, non dico passivamente, ma tranquillamente, serenamente il dato della fede, se non nel momento in cui ci poniamo anche con le nostre domande e teniamo aperte le nostre domande, no? Perché non è solo una conoscenza intellettuale, ma appunto un coinvolgimento totale della persona. Allora, da questo punto di vista, Convegno ha svolto forse un tentativo ulteriore di proviamo a dare degli elementi più sintetici. Adesso l'immagine banalizzante del Pigino era per dare solo un flash, ma sicuramente un tentativo di appunto renderlo un po' più comprensibile e più immediato. In realtà però è stato usata la forbice, si è tagliato i pezzi, si mettono lì, ma capite che poi in realtà si rischia poi di ridurre invece di dare uno strumento più efficace, perché la logica è sempre la stessa. Mi viene un'immagine banale, ma pensate solo alle pubblicità. Adesso faccio una pubblicità, ma per dire, si stanno facendo la storia del mondo con la TV. Adesso siamo a Venezia nel 700, no? Prima c'era Garibaldi, andiamo un po' avanti, poi indietro, no? Marco Polo. Ma perché questa tattica o questa tecnica per la comunicazione? Perché c'è bisogno di una piattaforma che racconta una storia dentro la quale noi possiamo immedesimarci. E poi ti raccontano quello che vogliono, ti fanno dire che certo effettivamente è utile sta cosa. Se non ci fosse, se uno venisse una bella signorina, un biondina e carina, ci dicesse guardate, dovete comprare questo telefonino.
Ci sono.
Perché devo comprarlo? Perché devo comprarlo? Non puoi comprare perché la storia ti fa immedesimare in 20 secondi, ti racconta la storia. E tu sei attratto, non è che vado ad attrarlo, se non c'ho questo, un conto nulla oggi. Un esempio banale. Ma è comunque una legge della comunicazione fondamentale. Creare una piattaforma dentro la quale uno possa immedesimare, la piattaforma è quell'annuncio che è capace di appunto leggere dentro la vita e di riossigenarla e di riconsegnarla in termini di una verità autentica per te, tanto vicino già, proprio per me questa cosa. A volte in maniera subliminale, prima che io ne prenda coscienza, perché immediatamente prima sono colpito con gli occhi prima ancora che con la mente, no? Certe bevande noi le beviamo prima con gli occhi e poi con la bocca. E quante ne beviamo con gli occhi, no? Per poi dissetarci abbondantemente con la bocca, inutilmente spesso. Diventiamo delle botti. Scusate la banalità, ma per dire che non può non esserci una inculturazione. È un'illusione il tentativo. Di fatto è successo che si è usata una certa mediazione. Quella che forse per secoli, anzi sicuramente per secoli, ha tenuto in un punto in un regime di cristianità. Teologia neoscolastica, insomma, dal Medioevo all'Ottocento, inizio del Novecento, no? In qualche modo, pur litigando tra cristiani, ma la questione era sempre lì, l'apporto tra la grazia e la libertà. Ma questo è affascinante, perché il cristianesimo vuol dire che il Vangelo bisogna comunque ridire in ogni contesto. E non è mai detto una volta per sempre, ma a noi stessi, dentro anche la nostra storia personale, la vita di una comunità, in questo contesto sociale, culturale, a incontrare il bambino e i genitori, no? Per il primo annuncio, per una prima appunto introduzione alla vita cristiana, ma che in realtà rientra costantemente noi, perché noi respiriamo la cultura, la società nella quale viviamo, non siamo asettici fuori dal mondo e ci siamo impregnati e siamo qui santi e perfetti. Non solo dal punto di vista morale, ma dal punto di vista appunto di un'intelligenza della fede.